cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, benvenuti. Questa è K di martedì 11 novembre in diretta dallo studio R6 qui a Comano. Alessandro Bertellotti in redazione. Io sono Enrico Bianda. Partiamo. Moomin comincia una nuova vita di Tove Jansson apre il nostro pomeriggio con Yari Bernasconi tra pochissimo, poi parliamo di fumetti alle 17.15, Giuliana Altamura invece ci porta il suo commento all'attualità partendo dall'intelligenza artificiale, per i consigli andiamo alla Fiera di San Martino, sono le briciole di Alice Tognacci quelle che ci aiuteranno a mettere in prospettiva questo giorno che idealmente ci fa lasciare l'autunno per entrare nell'inverno. Che cosa significa sotto il profilo della cultura gastronomica? Ed infine stasera c'è Falò, presentiamo l'inchiesta in diretta. La musica è preparata da Corrado Antonini, Sema Montenegro, il primo brano che ascoltiamo insieme in un'incisione del 2023. Ci potete raggiungere allo 079 382 6765.
Corre il toro de humo. Pesado.
Allora, questo è un pomeriggio, almeno nella sua prima parte qui a K, ricco di suggerimenti legati ai fumetti. E ora intanto di dare il ben trovato a Yari Bernasconi, il nostro corrispondente da Berna. Ben trovato. Ciao.
Ciao Enrico.
Non solo da Berna, ma insomma lo sapete. Peraltro la settimana scorsa i più attenti avranno seguito la serie Gradini di Alphaville, che era tutta dedicata a grandi interviste dell'attualità legate ai fumetti. fumetti, Jacques Tardy, Zero Calcare, tutte a cura di Ari Bernasconi, per cui ora di fumetti con te parliamo. Prendiamo spunto dalla recente pubblicazione del fumetto Mumin Comincia una nuova vita di Tove Jansson, tradotto da Sofia Sacchi per Iperborea. È il settimo volume dedicato alle strisce dei Mumin. Sono certo famosi troll finlandesi, protagonisti di storie illustrate, ma anche protagonisti di una serie infinita di oggetti, di merchandising, eccetera. Ma sono forse soprattutto un fumetto.
Bravissimo, ecco, no, questo non è solo importante, direi, ma centrale, perché davvero a furia di trovare nei negozi o su internet pupazzetti, calzini e tazze con i Mumin, che io stesso posseggo naturalmente, ci si dimentica però chi e cosa sono, da dove vengono e perché alla fine sono, perché lo sono, straordinari. E allora il primo Mumin, sia pure in una versione così abbozzata, nasce negli anni 30 con un graffito realizzato da Tove Jansson, ascolta bene Enrico, sulla parete del gabinetto esterno di un cottage affittato dai genitori per le vacanze estive su un'isola finlandese. No? Un troll burbero con il nasone, questo era il graffito, accompagnato dalla scritta in maiuscolo Snork, con la K, visto che a noi piacciono le K, e ancora sotto l'aggiunta di una frase: la libertà è la cosa migliore. Allora dimmi se già l'aneddoto in sé non è meritevole.
Meritevole.
Poi altri...
Mi piace Snork, vorrei una rubrica dentro K.
Snork. Tra l'altro il reperto in sé con scritto Snork è arrivato fino a noi, per dire questo. Ma poi altri troll Mumin, o per così dire pre-Mumin, comparsero qua e là, in modo anche estemporaneo in alcune illustrazioni di Tove Jansson per il mensile Garm, anche se la vera nascita poi dei Mumin risale agli anni della, diciamo, fine della Seconda Guerra Mondiale o gli anni dell'immediato dopoguerra, dove Tove Jansson lavorò a quello che lei stessa dal 1944 cominciò a chiamare Troll Mumin, pubblicando poi le prime storie illustrate, i primi libri illustrati su questi così bizzarri personaggi. Cosa c'entrano i fumetti? Anche qui è presto detto. Nel 1947 fu chiesto a Tove Jansson di realizzare una striscia a fumetti per la pagina del Venerdì, quella poi dedicata ai bambini, del quotidiano socialista Nytid, che vabbè sarebbe Tempo Nuovo la traduzione, un fumetto a suo tempo ancora abbozzato, senza balune, erano proprio vignette con solo disegni e testo tipo didascalia, no, di accompagnamento, ma l'esperienza, che fu questa interrotta nel 48, fu ripresa con la Associated Newspapers a Londra e in particolare per il quotidiano serale Evening News, con a questo punto delle strisce quotidiane che diventarono rapidamente popolari anche all'estero e furono pubblicate, diciamo, al loro apice di popolarità in 120 quotidiani, quindi 40 paesi per, si può dire, milioni di lettori. Sono in tutto 21 racconti a fumetti per un totale di 1584 strisce e decine quindi di migliaia di vignette, non proprio bruscolini e bruschette, no?
Allora, intanto adesso proviamo a entrare un pochino in questo fumetto. Nel mentre elaboravo una rubrica settimanale che si chiama Snork, il mondo visto da sott'acqua, ti chiederei di pensare ai contenuti. Dicevo, proviamo ad entrare un po' in questo fumetto curioso, difficilmente collocabile, Iari. Magari immergiamoci, diamo qualche coordinata stilistica e spieghiamo chi sono i personaggi principali di queste storie.
Sì, guarda, allora, intanto non lo dico per lagnarmi, ma trovo abbastanza difficile così trovare una buona sintesi di cosa siano i fumetti dei Mumin, ma spesso capita con, diciamo il materiale di livello alto o molto raro, no? Allora, stilisticamente non si può non parlare, credo, dell'anima, diciamo così, da illustratrice di Tove Jansson, che ha sicuramente un'influenza pure sui fumetti, nella precisione della linea, sicuramente questa presenza anche dei bianchi, che è il colore poi dei Mumin, e il loro equilibrio nella composizione. E poi anche molto divertente e molto visibile pure per così profani come in fondo sono io, diversi giochi nella gestione proprio della sequenzialità delle vignette, nel passaggio da una vignetta all'altra, non solo affidata alla semplice separazione, tutto questo considerando, ed è impressionante e vertiginoso, la necessaria immediatezza di strisce che oggi sì, leggiamo insieme una dopo l'altra, ma che allora erano pubblicate quotidianamente, dovevano dunque essere fruibili così come erano, proprio direttamente comprensibili, coerenti. E poi ci sono però appunto le storie, ed è qui forse che faccio più fatica a essere sintetico, proprio perché tutti i fumetti dei Mumin hanno una sorta di originalità fatta di, potrei usare un sacco di termini, di umorismo, di nonsense a tratti un po' onirico, quasi psichedelico, no? Certe volte, ma anche poi sentimento, piccole avventure verosimili, componenti, viene da dire, realistiche. Qua e là c'è anche una satira abbastanza esplicita di un certo mondo contemporaneo. Il caso, diciamo, più evidente e spesso citato è quello delle vacanze, l'episodio delle vacanze dei Moomin in Costa Azzurra, che è divertentissimo. E al centro di queste storie, appunto, questa famiglia di Moomin e i loro amici, che sono più o meno curiosi: Sniff, la figlia di Mim, la tabacco, o devo dire l'irresistibile e mia preferita piccola Mi, che forse avrete in mente sempre con questo sguardo, mi viene da dire incazzoso, se mi permetti la licenza, no? Lei è sempre dispettosa, un po' insolente, no? Con questo lato però fieramente, ecco, libero e indipendente. Quindi ogni personaggio è a modo suo significativo, e non stupisce che ognuno di questi, sì, improbabili esseri o creature possano poi offrire uno specchio anche per noi, cioè ci troviamo in fondo dei pezzi di noi stessi, almeno a me capita così.
D'altra parte, parliamo oggi di Moomin, ma potremmo anche dedicare un'intera pagina a Tove Jansson, l'autrice, artista, ecco, notevolissima.
Sì. Tove Jansson faceva tra l'altro parte della minoranza di lingua svedese in Finlandia, è stata un'artista, devo dire, eccezionale e eccezionalmente poliedrica, certo fumettista, questo l'abbiamo capito e sentito, certo fumettista quindi e illustratrice, ma poi anche pittrice, scrittrice, sceneggiatrice, donna anche di teatro per alcune parentesi. Fra l'altro, e questo tengo, insomma, è stata traghettata lei in Italia da Donatella Zigliotto, fa piacere appunto ricordarlo perché è stata una delle più importanti traghettatrici appunto italiane per la letteratura orientata anche a ragazzi.
L'abbiamo ricordata in occasione della sua scomparsa, perché lei è stata quella che ha portato Pippi Calzelunghe in traduzione italiana, Roald Dahl l'ha portato ai lettori di lingua italiana, è stata probabilmente la figura centrale per la trasmissione della memoria, della cultura, della letteratura per i più piccoli, ma non solo.
Esattamente, sono pienamente d'accordo, e fra tutti questi nomi che hai fatto vertiginosi ce n'è un altro appunto vertiginoso, è quello di cui stiamo parlando oggi, per appunto Tove Jansson, che invece era nata nel 1914 e scomparsa nel 2001, figlia di uno scultore e di un'illustratrice, ha realizzato tra l'altro come artista anche affreschi, murales, e però come scrittrice, accanto quindi ai libri sui Moomin, ha pubblicato veri e propri romanzi che sono ancora oggi, devo dire, secondo me di una bellezza quasi clamorosa. Io consiglio il più famoso, che è intitolato Il libro dell'estate, pubblicato come gli altri per Iperborea. La casa editrice Lupo Guido invece ha pubblicato la traduzione italiana di una bella monografia su Tove Jansson, appunto realizzata da Paul Gravett e che è presa da una collana tra l'altro curata da Claudia Zeffi e Quentin Blake. E anche questo è naturalmente un consiglio di lettura con la K. In questo libro Tove Jansson viene introdotta in questo modo, lo cito perché vabbè, è l'inizio di questo libro e potrebbe fungere da fine invece del nostro consiglio con la K, dice, cito: di lingua svedese, donna e lesbica, Tove Jansson apparteneva a ben tre minoranze nella Finlandia del XX secolo. Non so quanto questo poi abbia influenzato la sua vita e la sua creatività, ma per quanto mi riguarda è sicuramente una delle veramente più grandi personalità artistiche europee del secolo scorso. Mi sbottono così.
Assegniamo a Tove Jansson postumo il premio Snork 2025. Lei, come pochi altri, ci hanno insegnato a guardare il mondo da sott'acqua. Forse potremmo chiudere così, ricordando che abbiamo parlato di Moomin, Comincia una nuova vita, Tove Jansson, tradotto, importante, da Sofia Sacchi per Iperborea, che sta conducendo un grande lavoro editoriale di valorizzazione del lavoro di Tove Jansson. Jari, grazie mille per stasera, a presto.
Bye. Grazie a te, un saluto a tutte e tutti.
बाधले बाध्यो निरन्तर टिस्टालाई, बाधले बाध्यो त्यो निरन्तर टिस्टालाई, हत्या गर्यो है त्यो ईश्वरको रचनालाई, कस्तो खेल हो यो प्रकृतिसँग, बुझ्दैन बुझ्ने झेलेकै हो प्रकृतिले पनि सम्झेर सम्झनै नसक्ने भन्छ संसार तातिँदैछ अरे तातिनुको साथसाथ बत्तिँदछ पनि अरे बताएर नै कतिलाई त बेपत्ता पार्दैछ हाम्रो पहाडमा भने चाहिँ पहिरोको प्रकोप बढ्दैछ टिस्टा नदीमा डुब्दै निस्किने त्यो कालो हाँस त्यसकै पनि भयो अब नसास नबास बगरलाई हेर्दा निराशै निराश सुनेका थियौ डल्फिन जाति शिशु टिस्टामा आउँथ्यो रे टिस्टाकै चिसो कलकले पानीमा जन्माई शिशु नै लाग्थ्यो रे कसरी अब आउने त्यो शिशुलाई जन्माउन बाँधले त बाँध्यो यो निरन्तर टिस्टालाई यो कुरै दफ्नाउन बाँधले बाँध्यो यो निरन्तर टिस्टालाई हत्या गर्यो है त्यो ईश्वरको रचनालाई कस्तो खेल हो यो प्रकृतिसँग झेलेकै हो प्रकृतिले पनि सम्झेर सम्झनै नसक्ने
Questo pomeriggio siamo partiti con The Tree, con un brano argentino, perdonatemi, su Ema Montenegro, Toro da Circulo Radiante, un disco del 2023, secondo brano nella scaletta preparata per K da Corrado Antonini, The Tree Sees Testa, il brano che abbiamo ascoltato da Afterlife. E dunque dall'Argentina siamo passati ad un gruppo curioso che mischia sonorità indiane, lo avete sentito, l'inglese di Dio Ashish Montei alla voce, Matt Keegan alla tastiera, campionatore, il gruppo, dicevo, è australiano-indiano e fa parte della scaletta fantasmagorica del nostro K nei pomeriggi della Rete 2. Sono le 17:18, si intitola Viaggio nel mondo del fumetto tra arte, cinema e letteratura. È una conferenza di Bruno Prinzi alla Biblioteca dei Frati di Lugano. Salutiamo Bruno Prinzi, collegato con noi al telefono. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ben trovato. Seguirà un vernissage di una mostra di tavole originali. Allora, sulle tavole originali poi ci soffermiamo, no? Qui a K rendiamo spesso conto del valore che va attribuito al mondo dei fumetti. Fino a pochi istanti fa stavamo parlando di Tove Jansson, che è una grande autrice, lo abbiamo fatto con Yari Bernasconi, grazie al quale seguiamo i grandi autori contemporanei di fumetti con le sue interviste. Giusto la scorsa settimana abbiamo dedicato un'intera serie a grandi interviste ad autori e autrici, tra questi Jacques Tardy o Zero Calcare. A questo universo creativo legato ad arte, cinema e letteratura è dedicata per l'appunto questa conferenza, seguita dal vernissage della mostra nel porticato della Biblioteca Salita dei Frati, con tavole di grandi maestri internazionali e opere rare e preziose. Bruno Prinzi, lei è un collezionista, sarà il relatore. È tanto diverso, in una battuta, vedere tavole originali dal vero rispetto alle pagine stampate nei fumetti?
Eh sì, molto diverso, anzi è proprio questa la forza che spinge il collezionista di fumetti a passare agli originali. La tavola originale profuma spesso ancora di china, anche dopo 50-60 anni, ha una dimensione molto più ampia della stampa a fumetto. Inoltre ci consente di fare anche un lavoro filologico, perché spesso le tavole sono affastellate di correzioni, di peccette, e si può quindi raffrontarle alla copia stampata. Appare spesso e volentieri anche la firma dell'autore, e poi comunicano la sensazione fortissima di possedere qualcosa che invecchia in modo naturale, che migliora rispetto alla copia, una sorta di Dorian Gray che vive un'eterna falsa giovinezza nascosto nell'albo del fumetto. Assolutamente sì.
Senta una cosa, oggi possiamo distinguere tra due grandi famiglie di fumettisti, no? Ci sono quelli che disegnano su supporto digitale e quindi di fatto non esistono tavole originali, poi ci sono grandi fumettisti che invece perseverano nell'utilizzo dei colori, penso a Gipi, vederlo al lavoro con acquerelli, chine, ma soprattutto acquerelli è una bellissima esperienza, inizia con il lavorare sulla tavola, con il bagnare la tavola, dopodiché inizia a lavorare con i suoi colori, laddove decide di utilizzare i colori, come sappiamo Gipi si muove spesso anche solo con le chine. Allora io intanto le chiedere che cosa pensa della svolta, diciamo così, digitale nella produzione di fumetti. Anche il fumetto mainstream pop da edicola, come potrebbero essere i supereroi della Marvel, vedono autori che ancora lavorano con le matite, va detto. Però la domanda che sorge, laddove si utilizza l'elettronica, ci sono modi per stabilire versioni originali di tavole digitali?
Interessante, molto interessante. Intanto una delle mie tavole è proprio tratta da un Esternotte di Gipi, la tavola Mutterverde.
Ma allora l'ho colpita nei sentimenti.
Sì, nel segno, sì. E si vede proprio le spatolate anche di gesso, è meravigliosa. Comunque sì, purtroppo sì, esiste questo rischio che diventi la norma la tavola digitale. Lavorare in digitale ovviamente non sporca, si possono correggere i tratti facilmente, gli errori, è meno faticoso. Se lei pensa agli anni che ha messo Magnus nella Valle del Terrore, nel Texone che ha composto, insomma ci sono tutti gli elementi per dire che potrebbe diventare la norma. È chiaro che vengono a scomparire gli elementi di meraviglia che avevo elencato prima, definendo quella che è la tavola originale. Questo certo è un rischio, ma è un rischio anche molto contenuto. Lei conti che comunque gli autori più importanti di graphic novel e di fumetti ancora utilizzano la concretezza della loro produzione, nonostante la fatica. Mentre l'ultima parte della domanda tocca un argomento a cui ho dato parecchio risalto nella breve conferenza che terrò tra una mezz'oretta circa qui alla biblioteca. Siamo in un momento in cui va di moda l'arte contenuta negli NFT, cioè i non fungible token. Cosa vuol dire? Sono contenuti digitali, rappresentano un bene concreto, quindi perché no anche un'opera d'arte? Bene, sì, queste tavole digitali, se composte da autori famosi, possono sicuramente entrare a far parte di questo tipo di supporto. L'arte e il disegno diventa un oggetto di negoziazione e di scambio attraverso questa nuova tecnologia, altrimenti è ovvio che non possono essere, come dire, comunicati in modo concreto. Va accettato questo nuovo modo di pensare all'arte in generale, direi quasi, e poi comunque sarà l'essere umano a dare seguito o meno a questo tipo di novità, lo vedremo.
Oh, di NFT peraltro si parla sempre meno, chissà che non si sia un po' afflosciata quella bolla, che è stata anche una bolla finanziaria. Mi ricordo ci sono artisti di grandissimo rilievo che hanno deciso di disfarsi completamente di ogni supporto cartaceo delle loro opere per tradurle in opere uniche, digitali, scambiabili sul mercato attraverso appunto il formato dell'FNT. Chissà che fine faranno. Domandona, senta, che cosa determina il valore di una tavola? Perché è curioso, no? C'è un vero e proprio commercio, vi sono galleristi che rappresentano grandi autori, so che Gipi per esempio ha un gallerista che lo rappresenta, si vendono singole tavole, ma i valori sono molto diversi tra autori e anche tra pagine dello stesso fumetto?
Bene, dunque, il valore di una tavola dipende dal mercato principalmente, quindi si può parlare di un prezzo di mercato, però anche dalle motivazioni del collezionista, non sono da sottovalutare. Io vi faccio un esempio particolare, io ho un amico che per molto tempo ha seguito la possibilità di raccogliere tutte le tavole originali di un intero albo, l'albo che da ragazzino amava di più di tutte le letture fumettistiche che affrontava. Ci ha messo qualche anno, la voce si è sparsa che lui aveva questa mira, questo scopo, e le prime le ha pagate X, le ultime le ha pagate X alla decima, quindi anche questo in qualche modo contribuisce a fare il prezzo. E poi, al di là di questo, che è importante, ma che magari è un elemento un po' così troppo personale, dipende molto dalla storia narrata, dalla popolarità che raggiunge. Non esiste una tavola che ha valore in sé. Le tavole di Watchmen, per esempio, che probabilmente è l'opera più importante nelle prime 100 opere della letteratura americana del Novecento, insieme a Faulkner, per esempio. Abbiamo un'opera importante, le tavole sono spoglie, non sono tridimensionali, hanno tratti incerti, sono anche abbastanza grossolane, ma hanno raggiunto valori astronomici, proprio perché quel libro è diventato qualcosa di importante. Altre volte invece può essere il personaggio. Anche qui c'è un piccolo aneddoto interessante. Nel 74 esce il numero 180 dell'incredibile Hulk, o Hulk, meglio, io preferisco, e là in quell'albo compare per la prima volta Wolverine. Qualcuno aveva quella tavola, probabilmente l'ha pagata $20, 30, non lo so. E poi Wolverine è diventato Wolverine. Gli X-Men sono andati al cinema, sono ovunque. E quella tavola è stata battuta a $700.000 circa 10 anni fa, oggi non si sa più chi la possegga, e questo contribuisce ad aumentare il valore commerciale di una tavola, come anche il contrario, purtroppo a volte. All'interno dello stesso fumetto, anche, o graphic novel, cambiano i valori delle tavole, per esempio la presenza del personaggio principale o del soggetto dell'albo, Mater Morbid, 280 di Dylan Dog, le tavole in cui appare Mater Morbid, che viene concretizzata ovviamente una ragazza bellissima, valgono 10 volte più delle altre tavole che compongono il fumetto, per esempio, no? Oppure in Arkham Asylum di Grant Morrison, con i disegni bellissimi di McKean. Le tavole in cui compare il Joker, addirittura il Joker e il Batman contestualmente, hanno raggiunto valori altissimi.
Certo.
Quindi ci sono molte variabili che concorrono alla determinazione del valore, del prezzo commerciale di una tavola originale.
Allora, una parte del mondo dei fumetti che in realtà non avevamo mai toccato in tutti questi anni, in cui davvero abbiamo attraversato autori, tendenze, trasformazioni. Tra poco ci interrogheremo sul destino delle edicole, che è stato uno dei luoghi di propulsione della cultura dei fumetti. E se perdiamo le edicole, che cosa accadrà al fumetto da edicola, no? Che molte delle questioni che lei ha sollevato, penso ai Dylan Dog, nascono e vivono per le edicole se scompaiono loro. Cosa dobbiamo fare? Ma di questo parleremo più in là, magari ne parleremo anche con lei, chi lo sa. Intanto ricordo, questa sera a Lugano sono le 17:27, porticato della Biblioteca Salita dei Frati, una mostra, alle 18 una conferenza con Bruno Prinzi dedicato al viaggio nel mondo del fumetto. Grazie per essere stato con noi, buona serata.
Vi aspetto e vi ringrazio. Buona serata.
Kappa.
It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last until the very end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields, wheat fields enough to climb. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Well, listen, Lord, if you really want to know.
Non ce la faccio a sfumare, ma mi tocca. Scoccano le 17.30. Qui c'è Sun Kil Moon, vale a dire Mark Kozelek, in una dimensione assolutamente inedita. Si fa un po' crooner, lui che in realtà è torrenziale nell'uso di testi veramente infiniti, su basi musicali validissime naturalmente, ma qui siamo proprio in una dimensione che gli è, come dire, assai diversa. Insomma, mettiamola così, lo accompagna Ameba, una formazione, è Bart Bacharach. Naturalmente, nuova produzione discografica 2025, vi lascio agli aggiornamenti informativi del notiziario. Qui la Libia incontra il dub, un incontro splendido direi. Habibi Funk 022 Subsana si intitola questo lavoro del produttore libico Ahmed Ben Ali. Intanto si sono fatte le 17.36 e 30 secondi, io saluto e accolgo Giuliana Altamura, benvenuta.
Grazie, buonasera Enrico, buonasera a tutte e tutti.
È il momento dell'editoriale del nostro capo e spalla questo pomeriggio, con lei vogliamo tornare a parlare di arte e intelligenza artificiale. È un tema molto dibattuto, d'agenda dovremmo dire. Giuliana Altamura, come distinguersi in questo dibattito contemporaneo affollato?
Sì, in questo momento tutti parlano di intelligenza artificiale. È raro che una tecnologia in una fase ancora così precoce del suo sviluppo sia diventata tanto popolare e tanto discussa. E l'AI non è più un tema per esperti o per programmatori, è proprio entrata nel linguaggio quotidiano, nelle scuole, nei giornali, nei dibattiti politici, perfino se vogliamo nei nostri pensieri più intimi. E ci affascina e ci inquieta perché tocca il cuore della nostra identità. E da sempre, come specie, noi ci siamo definiti attraverso proprio l'intelligenza e il linguaggio, e quindi la capacità di pensare, di esprimere, di creare, è la nostra esclusiva, è ciò che ci fa sentire diversi, centrali e indispensabili da un certo punto di vista. E allora quando una macchina inizia a scrivere, a parlare, a comporre, a creare immagini, musica, ecco che qualcosa in noi vacilla. Non è solo la paura di essere sostituiti, è proprio la sensazione di non sapere più dove finiamo noi, dove comincia l'altro, quindi questa forma di intelligenza che ci somiglia ma non è viva, non ha una reale intelligenza delle cose che dice o che crea, ecco.
Qual è, ora non so se uso la parola adeguata perché in termini di intelligenza artificiale la parola quantico è una parola chiave, ma qual è, usiamolo nel suo termine, come dire, più diffuso, no? Qual è il salto quantico secondo lei?
Ecco, diciamo che spinta proprio da questi interrogativi, da questa inquietudine, se così possiamo chiamarla, ho letto un libro che è appena stato pubblicato da Egea, che si intitola La macchina Maria De Colli.
Aspetti, l'abbiamo persa, si intitola La macchina? Sì. Perché l'abbiamo persa per un istante.
La macchina che si autoprogramma.
Prego.
La macchina che si autoprogramma, di Francesco Maria De Collibus. Ecco, è un libro che non parla tanto di AI quanto di software e di come attraverso l'intelligenza artificiale il software stia cambiando natura. Perché appunto per decenni noi abbiamo vissuto immersi in programmi che regolano ogni aspetto della nostra vita, ma quasi senza accorgercene. E il software è diventato un po' la nostra infrastruttura invisibile, una rete che ci avvolge, ci guida e a cui affidiamo di fatto ogni cosa, i soldi, la memoria, la vita affettiva persino. E ora, dice De Collibus, noi stiamo entrando in una fase nuova, quella in cui non è più necessario conoscere il linguaggio un po' criptico del codice per poter programmare una macchina e quindi per poter scrivere un software. Quindi non serve più parlare la lingua dei tecnici, scrivere istruzioni in una sintassi misteriosa, quasi esoterica. Basta di fatto formulare un desiderio, una richiesta, una domanda e un sistema come ChatGPT può tradurre quella richiesta in codice, quindi creare per noi un programma su misura. E come se avessimo la possibilità di costruire il nostro software personale, quindi semplicemente spiegando che cosa vogliamo ottenere. E non a caso la parola dell'anno per il dizionario Collins, decretata proprio in questi giorni, è vibe coding, ovvero proprio la capacità offerta dall'AI di scrivere software, quindi una capacità accessibile anche a chi non è in grado di programmare, quindi chi non è un tecnico del mestiere. E si tratta davvero di un salto quantico, non soltanto perché democratizza la tecnologia, ma perché cambia proprio il nostro rapporto con la creazione. Addirittura De Collibus lo paragona all'invenzione della stampa per il suo peso e la portata proprio di rivoluzione culturale che rappresenta.
Beh, sottoporremo la questione vibe coding a coloro che si apprestano a stabilire qual è la parola dell'anno per il nostro paese. Chissà che non finisca anche tra le scelte, tra le votazioni dei cittadini che si prestano a questo gioco annuale. Ci siamo e mancano pochi giorni sul finire di novembre. Dovremmo stabilire qual è la parola dell'anno qui nel nostro paese. È una sorta di perenne rincorsa ad un di più.
Esatto. Diciamo che ogni volta che una tecnologia abbatte una barriera porta con sé poi un interrogativo più profondo, più grande. E che cosa accade all'arte quando la competenza tecnica smette di essere un limite? Pensiamo a quando la fotografia ha sostituito la pittura come strumento di rappresentazione. Gli artisti hanno smesso di inseguire la realtà, hanno iniziato a reinventarla. E ecco, oggi l'intelligenza artificiale sta facendo qualcosa di simile. Abbassa le barriere d'ingresso, quindi mette tutti in condizione di produrre testi, immagini, musica, ma proprio per questo ci obbliga a ridefinire che cosa significhi creare davvero. Cioè, per secoli l'artista di successo doveva possedere di base due qualità, la tecnica e il talento. Oggi la tecnica, almeno in parte, è diventata accessibile a tutti, quindi rimane il talento, che è qualcosa di difficile da definire. E allora la domanda è inevitabile: che cosa possiamo metterci noi come esseri umani che una macchina non può mettere? Quindi che cosa resta nel gesto artistico di irriducibilmente umano? Che cos'è appunto quel di più che eccede la capacità tecnica e che appartiene solo a noi e non alla macchina? È una domanda che non ammette delle risposte semplici. E forse la risposta va cercata in ciò che ci caratterizza più profondamente. Provo ad azzardare un esempio, non so, nella poesia, quello che il peso del silenzio tra una parola e l'altra, il suo significato, o la vertigine di uno sguardo che si apre in dipinto, o tutta l'esperienza che accompagna la creazione di un testo letterario che gli dà non solo credibilità ma anche spessore, autenticità. E forse sta lì questo qualcosa in più, proprio in quello spazio che separa la tecnica dal senso, quindi la riproduzione dal vissuto. E io credo che da questo punto di vista l'AI non sia una minaccia ma una possibilità, proprio per tornare a chiederci che cosa significa creare davvero, quindi per riscoprire paradossalmente proprio attraverso la macchina il nostro modo umano di creare.
Siamo quasi agli sgoccioli. Giuliana Altamura, io le chiederei davvero in una battuta in quale direzione stiamo andando, o forse formulo meglio, così la risposta è breve, qual è il suo auspicio, la sua speranza?
La mia speranza è che da qui possa nascere magari un'arte nuova, un'arte del futuro che non rinneghi la tecnologia, ma lo usi come uno strumento per interrogare se stessa, per tornare a guardare l'uomo, o almeno ciò che è soltanto dell'uomo e gli appartiene.
Allora, grazie mille Giuliana Altamura. Abbiamo parlato di creazione artistica e intelligenza artificiale. Ci risentiamo molto presto negli spazi dell'editoriale di K. Buona serata, grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Touching everyone, glowing, glowing, glowing.
Il nuovo lavoro di Nubia Garcia, uscito lo scorso anno, l'ultimo lavoro si intitola Odyssey e esce per l'etichetta Concord Jazz. Nubia Garcia è una delle grandi voci nuove per il sassofono, ma non solo, una producer anche qui, Sam Jones, Daniel Casimir, Joe Harmon Jones e tanti altri ad accompagnarla in un lavoro che torna nelle scalette di K. Arrivano i consigli. E questo pomeriggio vogliamo occuparci di, come dire, un evento popolare anche. Infatti è l'11 di novembre, è San Martino, una ricorrenza che in molte regioni europee segna la fine simbolica dell'anno agricolo e che anche in Svizzera si celebra tra antiche usanze contadine, piatti della tradizione. Su questo ci soffermeremo naturalmente perché è la nostra rubrica briciole dedicata alle culture gastronomiche, ma poi si celebra anche tra miti religiosi e pagani e momenti di comunità. Basta andare nel Mendrisotto per rendersene conto. Ma che cosa significa oggi parlare di San Martino e che cosa resta di queste tradizioni, soprattutto nel nostro rapporto con il cibo? Ce lo racconta Alice Tognacci. Ben trovata, buonasera Alice.
Buonasera Enrico e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, sì, hai detto tante cose e effettivamente hai toccato giustamente tutti i punti che andremo a sviscerare insieme questa sera, perché San Martino è una di quelle ricorrenze che, diciamo, tocca tanti di noi, perché sì, racconta anche la vita di un santo, ma in realtà ci parla tanto del nostro rapporto con la terra, con le stagioni e inevitabilmente, come giustamente dicevi, con il cibo. Allora, intanto l'11 di novembre si commemora San Martino da Tours, che forse non tutti sanno la storia di questo santo. San Martino, che era un vescovo e soldato romano del IV secolo, originario dell'attuale Ungheria, diventato celebre per un gesto caritatevole che lo vedeva condividere un mantello con un mendicante infreddolito, e per questo diventò così un simbolo universale di solidarietà e compassione. Però, oltre alla figura storica del santo, come dicevo, la festa popolare di San Martino affonda le sue radici nelle antiche tradizioni contadine, quelle tradizioni che segnano la fine del raccolto e la chiusura dell'anno agricolo. Un giorno molto importante per le tradizioni agricole, perché possiamo dire che è un po' come un capodanno agricolo, Enrico, possiamo chiamarlo così, perché si chiudono i cicli di coltivazione, si fanno gli inevitabili bilanci, ci si prepara per le dispense dell'inverno e per farlo, per ringraziare la natura perché il raccolto è stato abbondante o si è riusciti ad avere qualche capo di carne bello sostanzioso, si ringrazia la natura e si festeggia tutti insieme.
Nella Svizzera italiana, ma prima vi accennavo, no? Il Mendrise 8 ci insegna che San Martino è una delle sagre più sentite, che ha mantenuto una forte impronta agricola, ma nel resto della Svizzera come viene festeggiato questo giorno?
Allora, diciamo che tutti gli esempi che vi riporto oggi e che abbiamo anche collezionato nell'articolo che potete trovare sul nostro sito rsi.ch/food riportano un San Martino dove un po' ovunque negli angoli della Svizzera celebra veramente un legame forte con la terra e la comunità. Chiaramente la tradizione non è sempre a passo con i tempi e ci sono anche delle manifestazioni, se vogliamo, un po' cruente, ma che richiamano effettivamente quello che era il mondo contadino di una volta, Enrico. E dico cruente perché un esempio che abbiamo ritrovato facendo delle ricerche è una manifestazione che si tiene in Canton Lucerna, siamo nella città di Sursee, dove oggi si rievoca un'antica usanza medievale che vedeva un tempo, ma anche oggi, al centro della piazza veniva piazzata e viene piazzata un'oca, al tempo ancora viva, oggi almeno questo no, e i partecipanti dovevano tentare di decapitarla, perché così succede, bendati o indossando delle maschere, e chi vince e chi vinceva si portava a casa l'oca, che un tempo era considerato una carne molto pregiata e una vera prelibatezza, tra l'altro, per i nobili. Quindi anche qui un modo di ringraziare l'abbondanza con questo simbolo, in questo caso nel Canton Lucerna, l'oca. Mentre invece, per esempio, se si va, se ci spostiamo nel Canton Giura, quello che si festeggia è l'abbondanza del maiale. Qui la celebrazione diventa un'occasione di ritrovo che termina con un banchetto, possiamo dire, pantagruelico, che addirittura si protrae fino al fine settimana successivo. Quindi continueranno a festeggiare in Canton Giura. E anche in questo caso il collegamento con la realtà rurale è presto fatto, Enrico, perché il maiale è sempre stato un simbolo di prosperità e un pilastro di sostentamento per l'inverno, e lo sappiamo bene anche noi nella Svizzera italiana, se pensiamo per esempio alla massa ticinese di un tempo.
Intanto ci arrivano messaggi, leggo per esempio quello di Elena che dice da domani inizia il tempo dell'inverno, si chiude oggi il tempo di San Martino, per noi del Mendrise 8 per l'appunto, celebrazione attesa e bella, si dischiude il tempo del ritiro intimo dei pensieri e delle nostre case da vivere intensamente, ci scrive così Elena in questo pomeriggio qui a K. Molte di queste tradizioni, si parlava della mazza, ruotano attorno alla carne, oche, maiali. Non rischia di essere un messaggio anacronistico per chi oggi sceglie un'alimentazione, un regime alimentare più sostenibile?
Sì, Enrico, è una riflessione che abbiamo fatto anche noi ricercando un pochino queste tradizioni e scrivendone su RSI Food, ed è una riflessione che vale la pena farla, soprattutto pensando alle abitudini che cambiano e ci si avvicina sempre di più un pochino ai consumi verdi, no? Possiamo dire. Potremmo pensare che oggi San Martino è diventata un'occasione per riscoprire certi valori, magari però declinandoli in modo diverso. Però ci sono degli esempi, sempre in Svizzera, che ruotano attorno, cioè che non ruotano attorno alla carne, sono manifestazioni che sono mutate con il tempo, diventando anche addirittura pedagogiche. Ed è il caso delle processioni di rape intagliate che si tiene a Richtersville, sulle rive del lago di Zurigo, dove qui questa sera, tra l'altro, ha luogo la più grande manifestazione di questo genere, e cioè questi grandi carri che vengono proprio adornati da queste rape intagliate, che diventano delle lanterne. E ti dicevo, Enrico, questo è un esempio di una tradizione che però è stata al passo coi tempi ed ha saputo anche, diciamo così, riconnettersi anche col tempo che cambia, perché nasce come una tradizione contadina, e quindi una volta le donne, per festeggiare in questo caso il raccolto delle rape, intagliavano queste rape e andavano in giro nelle notti buie illuminando con queste lanterne di verdura, diciamo così, ed era relegato alle donne, quindi agli adulti e al mondo contadino. Oggi invece questa festività è stata data in mano ai bambini, quindi sono i bimbi che già a fine ottobre, inizio novembre, iniziano a intagliare queste rape, diventano dei piccoli artisti e creano queste lanterne per poi aprirsi alla manifestazione che prende luogo proprio questa sera, portando con sé le lanterne luminose e camminando anche da soli, no? In queste processioni. Per cui si raccontava che un'usanza che appunto una volta era degli adulti, adesso vede il futuro perché è data in mano ai bimbi, e questo è molto interessante se si pensa al connubio, no? Tradizione e, diciamo così, innovazione, o comunque verso il futuro.
Allora, verso il futuro, e siamo davvero quasi in chiusura. Beh, la rapa però ci dice qualcosa forse di un cambiamento radicale, chi lo sa, nei regimi alimentari, forse la direzione?
Ma sì, nel senso, diciamo che San Martino in fondo ci vuole ricordare che il cibo è memoria, ma anche un modo per guardare avanti. Non dobbiamo, secondo me, Enrico, per forza replicare i menù del passato se oggi abbiamo abbracciato altri regimi alimentari, ma possiamo mantenere vivo il significato del gesto rallentando, ringraziando e condividendo, come tra l'altro diceva l'ascoltatrice di prima, no? Che ha mandato un bellissimo messaggio.
Ne è arrivato un altro nel mentre, di Massimo, che guarda proprio alla dimensione del rallentamento. Il ritiro è più spirituale ed intimo nel buio che serve alla luce del Sol Invictus che tornerà tra 40 giorni. Allora, ci fermiamo qui. Intanto io invito chi è all'ascolto questo pomeriggio a tornare sul sito rsi.ch/food. Qui trovate gli approfondimenti dedicati alle culture gastronomiche. Alice Tognacci, grazie per questa sera. Noi ci risentiamo martedì, sempre intorno alle 17:45. Buona serata.
A presto, buona serata a voi.
There's nothing left to lose. We'll find a new reason. Coming in your
There will be nothing left to lose.
Drum to Death 2023 è l'ultimo lavoro del duo Peter Kernel. Del 2023, in questo lavoro i due, quindi vale a dire Aris Bassetti al basso alla voce, Barbara Lennoffs alla chitarra e alla voce, ma poi insomma gli strumenti se li scambiano, formazione ticinese. E per questo lavoro il duo ha voluto sperimentare coinvolgendo 11 dei loro batteristi, uno per ognuno dei brani in scaletta. Il brano che abbiamo ascoltato si intitolava Puff, è un lavoro durato circa 4 anni dal 2020 al 2023, un lavoro di ricerca, e durante questi 3-4 anni il duo ha scritto le 11 canzoni dedicate ai singoli batteristi come inni di apprezzamento a chi crea il beat. Lo scambio è stato proficuo, spesso erano i batteristi che mandavano i beat e attorno a questi Lennoff e Bassetti costruivano le loro tracce. E siamo alla nostra copertina e oggi vorrei riflettere insieme a voi su un'immagine che ci arriva dalla nostra quotidianità della lettura ed è quella del personal trainer dei libri, una figura evocativa suggerita da Enrico Franceschini su Repubblica questa mattina che ci invita a considerare non solo cosa leggiamo ma come e perché lo facciamo. Pensate, un personal trainer non solo suggerisce esercizi, corregge posture, monitora progressi, ecco, applicata al libro, questa metafora ci dice che la lettura non è più un gesto passivo, magari distratto, può diventare allenamento, allenamento della mente, allenamento dell'anima. E Franceschini ci ricorda, corrispondente da Londra, ci ricorda che scegliere il libro che ci calza bene significa essere consapevoli della nostra forma, del nostro livello di allenamento intellettuale, delle nostre aree da rafforzare. Ecco, il silenzio è forse la reazione che mi aspettavo anche io. Magari intanto diteci che cosa ne pensate sul nostro WhatsApp, ricordo il numero 0793826765. Ma tornando a noi e risvegliandovi dal silenzio nel quale questa storia vi ha evidentemente gettato, in un mondo in cui l'offerta dei libri è immensa, le librerie, siano fisiche o digitali, traboccano di titoli, alcuni ci cadono addosso senza che ce ne accorgiamo, altri in realtà ci si cuciono addosso, ed è qui che entra in gioco questo ruolo quasi allettante, quello dell'allenatore, che ci guida nella scelta dei libri, aiutandoci a capire se abbiamo bisogno di un libro stretching, leggero, di un libro heat, più intenso, oppure di riposo e riflessione profonda. Attraverso questa lente possiamo riscoprire il piacere della lettura come esercizio e come abitudine, non solo come evasione. Ora, anche a voler essere indulgenti, voglio dire, ci sono professionalità che ci aiutano nella scelta degli abiti, nella vita pubblica di un politico, oppure ci sono compratori che gestiscono un pacchetto finanziario con il quale differenziare gli investimenti, bottiglie di vino, tele, libri antichi, assicurazioni, case, auto d'epoca. Però appunto, a voler essere indulgenti, il personal trainer dei libri annulla l'autonomia dello scrittore, cioè trasforma un libro in un oggetto privato della propria autonomia intellettuale per appiattirlo su una mera funzione d'uso. Sì, forse gran parte dei libri che oggi affollano gli scaffali rispondono ad esigenze di questo tipo, libri omnibus che servono. Mi voglio distrarre, mi voglio eccitare, mi voglio spaventare, mi voglio impegnare, ma l'idea credo fondante, costituente di un libro, deve essere quella di portarti dove non ti aspetti, deve portarti fuori dalla tua strada, deve deviarti, incidentarti, ovviamente sorprenderti. Anche se hai a che fare con saggi, devono smantellare le certezze, fartele ricostruire ogni volta. Forse è una visione ideale e non è tempo di idealismi, ma fatemelo dire, personal trainer, attaccati.
Vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola, ed io per te muoio per te, con una rosa sono venuta a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma, ah, bianca non è la rosa che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, ah, come il veleno che stilla dal tuo seno, gialla non è la rosa che porto a te, sospirano le rose nell'aria, spirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo cresce nel rovo, bianco non è il dolore, rosso non è l'amore, il fiore solo è il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina, rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo il rovo, perfetto dal dolore, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dono che fa di sé. Hey.
Thank you. Beh, lei è Chiara Civello, state ascoltando la Rete 2, questo è K1808 minuti, siamo nell'ultima mezz'ora del nostro programma, poi come sempre alle 18.30 lasceremo spazio alla replica di Mode, ma intanto siamo ancora qui in diretta ed è il momento di lanciare un importante appuntamento RSI La 1, c'è un'inchiesta dentro Falò, ma intanto voglio dare il benvenuto a Gaetano Agueci, ben trovato, ciao.
Ciao Enrico e una buonasera a tutti, tutto il pubblico di Rete 2.
Allora, Gaetano insieme ad Alessandra Maffioli firmano il reportage di Falò in onda questa sera alle 20.40, RSI La 1, dedicato all'intelligenza artificiale. Allora, solo questa sera ce ne siamo già occupati nel piccolo spazio di K con Giuliana Altamura. Stavamo valutando l'impatto dell'intelligenza artificiale sui processi creativi. Dunque, ammetto, verrebbe da dire ancora un servizio TV sull'intelligenza artificiale, ma il vostro lavoro si distingue per originalità. Il titolo è infatti, ed è già questo molto bello, l'intelligenza artificiale è un'alleata o un'avversaria? E c'è un punto di domanda, quindi la risposta poi starà o a chi seguirà la serata o a voi che avete realizzato questa inchiesta. Partiamo dal titolo, perché questo titolo e questo taglio?
Ecco, innanzitutto il giudizio va sempre dato al pubblico e questo è fondamentale. Allora, intelligenza artificiale, dici bene, se ne parla, se ne è parlato e se ne parlerà ancora per molto tempo, perché è un fenomeno in piena evoluzione. Mentre noi qui stiamo parlando, i sistemi migliorano, la qualità di questo strumento, che poi è un simulatore di intelligenza, va sempre più avanti e quindi ci lascia quasi indietro, ecco, se vogliamo usare se vogliamo fare un esempio. Però ecco perché questo un alleato o avversario, in realtà forse né alleata né avversaria, semplicemente un dato di fatto. Bisogna capire che l'intelligenza artificiale è qui con noi, la usiamo ogni giorno, la useremo sempre di più e non possiamo farne a meno. E per questo motivo abbiamo deciso di un po' inquadrare quello che sta accadendo all'interno della Svizzera. Abbiamo fatto un po' un viaggio ampio, siamo stati in Svizzera interna, Svizzera francese, e ovviamente abbiamo contemplato fortemente il Ticino perché ci interessava capire come si sta integrando l'intelligenza artificiale. Ebbene, la prima cosa che posso dire è che c'è un certo timore. C'è un timore perché si ha paura di fare il passo quanto la gamba. Perché? Perché ovviamente lascio stare i motivi della privacy, perché forse il pubblico, tutto il pubblico non sa che ogni volta che noi usiamo ChatGPT finiamo in un server, in una macchina che si trova oltreoceano, negli Stati Uniti oppure in Cina, dipende quale tipo di macchina utilizziamo. Quindi diciamo che c'è proprio questa paura di far uscire troppi dati. Comunque ci si muove nel campo dell'agricoltura, nel campo della medicina, c'è il turismo che sta facendo dei passi da gigante, e la meteorologia, interessantissimo quello che sta accadendo, quello che vogliono fare, ecco, per citarti questo nuovo strumento che si chiama GenCast, ed è uno strumento di Google. La sua funzione è quella di inquadrare la bellezza di 40 anni, dico sono tanti 40 anni di dati meteorologici, che peraltro proprio il mondo della meteorologia ha saputo acquisire, ha saputo mettere lì tutti insieme. E questi 40 anni dati in pasto a queste potentissime macchine di calcolo sono in grado di predire addirittura le condizioni meteorologiche, addirittura in 8 minuti riescono a dirci quali saranno le previsioni entro dei prossimi 15 giorni. Quindi è qualcosa abbastanza di impressionante. Ovviamente ne abbiamo parlato con quelli di Meteo Svizzera, che ci dicono sì, è vero, siamo in quella strada, ma ancora fortunatamente i sensori, gli strumenti classici di meteorologia o i calcoli di fisica appunto meteorologici sono ancora fortunatamente in mano all'essere umano. E del resto io non credo che l'intelligenza artificiale, proprio perché l'intelligenza artificiale è uno strumento di simulazione, possa improvvisamente cedere o sostituire l'essere umano, almeno ancora non è arrivato il momento.
Beh, è anche quello che ci diceva Giuliana Altamuro. Tra l'altro c'era un esempio che volevi portare agli ascoltatori della Rete 2, volevamo coinvolgerli in un rapporto con l'intelligenza artificiale.
Sì, ecco, sì, assolutamente, facciamolo subito.
Anche lo facciamo questo esempio? Dovrebbe essere, credo, la prima, anche se qualche anno fa, mentre il nostro collega Gaetano aggeggia con il cellulare e attiva l'intelligenza artificiale, voglio ricordare che sul nostro sito, nelle serie, potete ancora trovare Giuseppe Cederna che interpreta una serie di testi che avevamo affidato all'intelligenza artificiale proprio agli albori, stiamo parlando di 4 anni fa più o meno, e lui interpretava una decina di dialoghi ideali tra personaggi realmente esistenti, appartenenti a epoche diverse, che si confrontavano su temi. Noi avevamo fatto delle domande abbastanza spiazzanti, l'intelligenza artificiale ChatGPT ci aveva risposto e avevamo affidato alla voce di Giuseppe Cederna di interpretare l'intelligenza artificiale. Adesso qui invece sentiamo la sua di voce.
Sì, perché in realtà noi abbiamo deciso con Alessandra Maffioli, la collega con cui abbiamo fatto il servizio, di intervistare ChatGPT e farla diventare un po' protagonista di questo, i due servizi che andranno in onda questa sera, e quindi proviamo, ecco, così vi faccio sentire in anteprima la sua vocina, perché è vero, molti la conoscono, ma la maggioranza non credo che conosca come parla Chat, al di là che questa è una delle tante voci che può utilizzare. Ecco, proviamo, adesso accendo lo strumento, compare sul telefonino questa pallina rossa, già Chat mi sta ascoltando. Allora, ciao Chat, e vorrei che tu salutassi il pubblico di Rete 2 e comunicassi loro che questa sera andrà in onda un servizio su dedicato per te, dove tu sarai protagonista con Alessandra Maffioli su Falò. Prego.
Ma certo, ciao. Allora, un caro saluto al pubblico di Rete 2.
Questa sera andrà in onda un servizio su Falò, dove ci sarò anch'io, insieme ad Alessandra Maffioli, e vi porteremo un po' dietro le quinte. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati e buona visione.
Beh... è straordinario, anche perché c'è un'inflessione, è completamente, come dire, non so come che parola utilizzare, detecnologizzata,
bravo,
cioè viene umanizzata.
Bravo. Sì, non ha più nulla di macchina, sono stati bravissimi nel creare questa empatia, questa umanizzazione che ti coinvolge, ed è per questo che, proprio ritornando alla domanda o alla considerazione che facevi, si parla tanto di intelligenza artificiale. Noi adesso affronteremo altri lavori sull'intelligenza artificiale, perché sta diventando anche uno psicologo, sta diventando uno strumento di supporto. Io ho incontrato una ragazzina che mi dice un giorno sul treno: sai, io parlo con ChatGPT perché la trovo la mia migliore amica. Ecco, questo sconvolge, devo dire, però bisogna prenderne atto, e questo è veramente importante.
Allora ci fermiamo qui, però l'appuntamento per approfondire, per seguire questa inchiesta curata da Gaetano Agueci insieme ad Alessandra Maffioli, la potete seguire alle 20:40 RSI la 1. Il titolo è: l'intelligenza artificiale è un'alleata o un'avversaria? La risposta sta al pubblico che seguirà questa sera questa puntata di Falò. Gaetano, grazie mille per essere venuto qui in studio e
grazie
per esserti fatto accompagnare anche da ChatGPT.
Io invito i radioascoltatori ovviamente a trasformarsi.
Questa
è già la 5.
È già la 5, ok.
Ecco, io invito i radioascoltatori a trasformarsi in telespettatori e quindi vedere questa sera Falò. È una cosa carina.
Bene, in bocca al lupo.
Buona
allora.
Continuazione,
grazie.
Grazie.
Grazie. Beh, The Band. E chi ve la fa ascoltare The Band alle 18:19 di un martedì sera, già buio peraltro? Nessuno, solo Rete 2 e solo K. The Band, vale a dire il gruppo canadese-americano guidato da Robbie, il compianto Robbie Robertson. Qui siamo proprio agli inizi della sua avventura, 1969. Tra l'altro, per chi fosse appassionato di copertine di LP, i primi dischi di The Band hanno delle copertine bellissime, materiche, proprio da toccare. Sono dischi da possedere. Alla voce Rick Danko, Robbie Robertson alla chitarra, poi The Band diventerà la band di Bob Dylan. The Night They Drove All Dixie Down, il brano del 69. Sono le 18:20, adesso infiliamo un paio di brani. Il primo è una novità assoluta ed è anche una sorpresa, perché è uscito in queste ore, diciamo così, il nuovo singolo di Charlie XCX, composto per la colonna sonora di Cime Tempestose, che è il nuovo film di Emerald Fennell, previsto come uscita nel febbraio del 2026, dunque manca poco. Si tratta del primo assaggio di un album scritto da Charlie XCX, pop star globale, per l'adattamento del romanzo di Charlotte Brontë, con Margot Robbie e Jacob Elordi nei ruoli principali. È stato pubblicato il 10 novembre, c'è anche un videoclip per chi volesse, diretto da Mitch Ryan, e mostra entrambi gli artisti immersi in un ambiente scuro e claustrofobico. L'apertura, lo sentirete, di John Cale, vale a dire ex Velvet Underground, che con il volto nascosto recita un monologo in spoken word. E dunque questa è una novità assoluta, è uscito proprio ieri Charlie XC insieme a John Cale. Il brano si intitola House.
Can I speak to you privately for a moment? I just want to explain. Explain the circumstances I find myself in. What and who I really am. I'm a prisoner to live for eternity. I was thinking, what is this place? The world I created? For what? If it's beauty, do you see beauty? If there's beauty, say it's enough. I think I'm gonna die in this house.
I'm gonna die in this house.
John Cale, in questo caso avete sentito la sua voce in compagnia per un brano uscito solo ieri di Charlie XCX, per un brano intitolato House, la colonna sonora di un film. E dicevo, oggi 11 di novembre sarebbe stato il compleanno di Bruno Martino, 100 anni proprio oggi. E allora noi non potevamo non chiudere in questa, peraltro, notte di San Martino, e quindi il tempo agricolo si ferma e si prende 40 giorni di tranquillità, di buio, di silenzio. In questo giorno non potevamo non farvi ascoltare Estate di Bruno Martino. È una canzone composta da questo pianista e cantante nel 1960. Inizialmente si intitolava ironicamente Odio l'estate, era un po' provocatorio per quell'epoca, in pieno boom economico, in cui l'estate rappresentava per molti un momento di spensieratezza, amore e vacanze. In questa canzone invece il protagonista afferma di odiare l'estate perché gli fa riaffiorare i ricordi di un amore svanito. Il calore, il sole, i tramonti che un tempo portavano felicità, ora sono solo fonti di sofferenze e di rimpianto, e il contrasto tra la bellezza dell'estate e il suo lato oscuro è reso con grande intensità emotiva. E la canzone si fa simbolo di come la bellezza possa talvolta celare sofferenza, e la ascoltiamo nelle mani di Brad Mehldau con il suo trio in una vecchia incisione. È stato cavallo di battaglia, soprattutto per Michel Petrucciani, di cui ci ha regalato splendide interpretazioni. Beh, quanto a intensità, Brad Mehldau forse non ha pari, meno tecnico, meno martellante di Michel Petrucciani, più cameristico, più romantico. Lui ama tantissimo il romanticismo, e noi su questo ci salutiamo. Finisce qui K per questa sera. Naturalmente torniamo domani, lo facciamo a partire dalle 17 in diretta studio qui sulla Rete 2. L'attualità torna domani mattina con Natascia Fioretti a partire dalle 6. Se vorrete ascoltarci, restate con noi anche per il proseguimento della serata. Subito dopo Estate arriva la replica di Modem sulla nostra rete 18:30, e poi si allunga la serata informativa della nostra rete. Da parte mia, Enrico Bianda, grazie per l'attenzione, state bene, buon continuazione.